buonasera a tutti e grazie per essere intervenuti a questa conferenza odierna che chiude tra oggi e domani un ciclo interessante di attività, di iniziative del Circolo della Cultura e delle Arti che è stato portato avanti sotto l'etichetta STARDEC, cioè Stato, Regioni, Democrazia, e nei suoi riflessi per la cultura e per la vita di oggi. Era il progetto dell'anno scorso che si viene a concludere appunto in questi giorni. Nel contempo sta per partire il nuovo progetto che godrà anche del patrocinio della Regione, e oltre che della Fondazione Cassa di Risparmio, della Fondazione Kathleen Casali, ma naturalmente anche del supporto dei soci, che quest'anno ci vedrà impegnati come Circolo della Cultura sui temi leonardeschi, il cinquecentenario di Leonardo, ma non solo, anche quelli che possono essere i risvolti e gli spunti per l'umanesimo di oggi. Tant'è vero che proprio venerdì prossimo ci sarà una conferenza stampa alle 11 al Circolo della Stampa per la presentazione di questa nuova iniziativa. Oggi diamo il benvenuto al dottor dottor Thomas Jansen, che è il direttore della sezione Relazioni Internazionali del Circolo della Cultura e delle Arti, Relazioni Internazionali e Integrazione Europea. E porto anche il saluto oggi dell'avvocato Sergio Cecovini, del presidente, che si scusa di non essere potuto oggi qui intervenire, e soprattutto ringraziando il dottor Jansen per aver organizzato questo incontro, diamo il benvenuto al professor Ieraci, che per la prima volta è ospite come relatore di questa antica istituzione culturale triestina, e che a questo punto pregando il dottor Jansen di proseguire questa introduzione e di introdurci quindi nel tema della conferenza. Grazie.
Bene, grazie segretario generale, grazie consigliere Rota per questi parole di saluti. Io invece vorrei dire che dobbiamo essere molto felici, molto contenti di salutare oggi il professor Giuseppe Ieraci, che insegna qui all'Università di Trieste scienze politiche e si interessa soprattutto di problemi della democrazia, delle istituzioni e dei processi democratici, e ci parla, questo non a caso, adesso così 5 settimane prima delle elezioni europee, sui problemi creati dalle crisi dell'Unione Europea. La prego di prendere la parola, professore. Grazie. Grazie ancora una volta per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi, grazie a lei, dottor Jansen. Insomma, intanto inviterei un po' a tutti, se volete sedervi un po' più avanti, se non restate pure.
Sì, se volete o se potete,
se volete,
anche se
come volete. Sì, dunque, io dico subito che rispetto un po' anche al titolo della conferenza, forse anche quel brevissima indicazione che è apparso anche quest'oggi sulle pagine interne del piccolo. Sposto un po' il fuoco, perché in realtà quando mi sono chiesto di intervenire, come spesso si fa, carico di lavoro, io pensi, vabbè, sì, e mandi avanti questo titolo, poi vedremo, no? Poi tra ieri sera e quest'oggi ci ho ripensato un po' e dico, ma no, scusa un attimo, ma se il 26 di maggio, giusto, ci sono le elezioni europee, parliamo del Parlamento europeo. Quindi in realtà io leggermente esposto il fuoco di quello che è il titolo, l'Europa tra le nazioni, crisi dell'Unione Europea, eccetera, perché come vedrete cercherò di focalizzare più l'attenzione sul Parlamento europeo, perché c'è un po' il duplice problema, magari sicuramente non per questo pubblico colto e attento, ma il duplice problema che ci vedo è, da un lato, che potrebbe darsi che molti forse non abbiano neanche una cognizione della rilevanza di questa istituzione nel meccanismo, nella macchina europea. E dall'altro lato, secondo il tipico atteggiamento italiano, quello di politicizzare in chiave interna tutto, sarà comunque così, inevitabile, c'è il rischio che appunto le elezioni del 26 di maggio per il Parlamento europeo finiscano per essere appunto derubricate, considerate come un sondaggio sul governo attuale e cose di questo tipo. Naturalmente sarà così in Italia, però almeno vediamo se si può immaginare un significato specifico di questo evento che ormai si consuma da diverso tempo. Quindi faccio una breve premessa e poi avvolgerò un po' lo sguardo al tema del Parlamento europeo, delle sue funzioni politiche e del perché si è sviluppato in questo modo, con queste funzioni e quali possibili sviluppi si possono delineare. Forse negli sviluppi appunto andrò poi in realtà a toccare anche il tema che qui nel titolo era evocato, cioè del futuro sospeso, dell'Europa tra le nazioni e cose di questo tipo. Intanto la premessa è che, paradossale, è che nessuno sa cosa sia l'Unione Europea, ciò che noi chiamiamo Unione Europea. Dico questo naturalmente non nella percezione del senso comune, naturalmente tutti sanno cos'è Bruxelles, Maastricht, eccetera, eccetera, il Parlamento, la Commissione, ma dal punto di vista di come noi, spesso complicandoci la vita, noi politologi, scienziati politici, vediamo questa cosa, perché noi abbiamo sempre il problema di andare a classificare, collocare gli animali che osserviamo in certe gabbie. Dobbiamo sapere se una cosa è una democrazia, se un'altra è un federalismo, se un'altra è... E da questo punto di vista nel dibattito scientifico c'è sono parecchi punti di vista contrastanti su quello che sia l'Unione Europea, perché se prendiamo a un po' l'estremo il modello dello Stato nazionale, come lo conosciamo, tutti lo conosciamo, no? O anche il modello del federalismo unitario come quello degli Stati Uniti d'America, cioè con un governo centrale chiarissimamente individuato, Trump. E all'opposto invece altri assetti che forse oggi non si trovano più nel mondo contemporaneo, penso ai grandi imperi assiali, quelli dell'antichità, in cui insomma, i legami tra unità politiche erano molto, molto, molto flebili, molto... Ecco, l'Unione Europea forse sta da qualche parte in mezzo, no? Diceva tanti anni fa, diversi anni fa, ormai una ventina di anni fa, un grande studioso dell'Unione Europea, del processo di integrazione europea, Philipp Schmitter, uno svizzero di nascita, poi trasferito in America negli studi, è uno dei più grandi studiosi dei gruppi di pressione del processo decisionale a livello europeo. Diceva Philipp Schmitter che se noi consideriamo i processi, chiamiamoli di integrazione politica, lungo due dimensioni, cioè da un lato guardando all'integrazione territoriale, dall'altro lato guardando quella che lui chiama all'integrazione funzionale. L'integrazione territoriale rinvia alla capacità che un potere politico istituito, costituito, controlli il territorio. Dall'altro lato invece la dimensione funzionale attiene alle cose che una comunità politica fa insieme, le politiche che una comunità politica fa insieme. Ecco, se voi immaginate questo come se fosse un diagramma, no? Con due entrate, ecco, collocareste Stato, Federazione nel punto più alto di questo diagramma, in cui si è compiuta in massimo grado l'integrazione territoriale e quella funzionale. Per essere espliciti, integrazione territoriale vuol dire che c'è una polizia, un esercito che controlla il territorio. Integrazione funzionale vuol dire che ci sono invece apparati amministrativi che erogano funzioni e servizi, e lo fanno in modo, virgolette, centralizzato o comunque standardizzato. Ecco, questo polo estremo mettete allo Stato, al polo invece opposto mettereste gli imperi del passato, per intenderci, dove l'integrazione territoriale era molto vaga, il classico esempio è quello dell'impero di Carlo V, no? In cui i territori erano sparsi in giro per l'Europa, insomma. in cui talvolta voto non c'era un'unità monetaria, in cui non c'era un'unità giuridica, non c'era naturalmente una polizia, non c'era l'esercito, era sì, forse controllato dal sovrano, ma spesso era collegato a rapporti di patronato, no? con stati fedeli o stati clienti, quindi ecco all'altro posto. L'Unione Europea, qualunque cosa sia, sta nel mezzo, sta da qualche parte che non sappiamo bene. In quel caso Schmitt coniava il termine di condominio, una forma di tipo condominiale, no? In cui ci sono cioè delle cose messe insieme dagli stati che fanno parte, ma molti no. Qualunque cosa sia, però, se accettiamo di poterlo considerare come se fosse un sistema politico, noi politologi usiamo questa espressione, sistema politico. Osserviamo che come un sistema politico questa cosa ha appunto delle istituzioni, tra le altre cose ha un Parlamento, sappiamo, ha una Commissione, ha un Consiglio, ne ha molte altre, poi magari appunto mostrerò alcune di queste cose con una slide che un po' cerca di mappare, no? la geografia istituzionale dell'Unione Europea. Quindi se ha queste cose, se ha un Parlamento, la mia intento questa sera era appunto di provare a cominciare a chiedersi cosa fa questo Parlamento e cosa serve, visto che poi dobbiamo votare. Penso che possono essere due domande di un qualche interesse, ammesso che noi non si dica ma guardi, a me non me ne importa nulla di cosa fa, cosa serve, tanto io devo andare a votare pro o contro il governo Conte, allora è un altro discorso, ma insomma al netto di questa cosa che magari faremo anche ognuno tra di noi, credo che siano due domande che siano importanti, su quali sia importante interrogarsi. Fatta questa premessa, allora io svolgerò alcune considerazioni sulle funzioni politiche del Parlamento europeo, poi senza anticiparvi quali mi soffermerò in particolare su due di queste funzioni. E infine mi chiederò perché il Parlamento europeo è così, perché sono quelle le funzioni, perché in fondo questa strana macchina che appunto chiamiamo Unione Europea si è sviluppata in questo modo. Quindi il primo aspetto, le funzioni politiche del Parlamento europeo. Beh, insomma, parto paradossalmente, anche per giocare un po' con le provocazioni, dai guai odierni, perché per definire le funzioni del Parlamento europeo, visto che lo considero come un Parlamento virgolette interno a un regime politico, qualunque cosa questo regime sia, vi ho detto che non lo sappiamo, ma sicuramente un regime politico è. Per definire le funzioni di questo organismo, dicevo, parto dai guai odierni perché mi affido a questo autore, Walter Bagehot, che alla fine dell'Ottocento scrive un libro intitolato The English Constitution, che si trova in lingua italiana, la Costituzione inglese. Perché lo prendo in riferimento? Non certo perché adesso gli inglesi sono alla presa con la Brexit, non si capisce bene cosa stia capitando lì, anche se le cose che stanno avvenendo lì dal punto di vista della definizione delle funzioni del Parlamento sono molto interessanti, ma lo prendo perché questo bellissimo libro, tuttora secondo me piuttosto attuale, se uno volesse avere una descrizione di come funziona il sistema inglese, viene spesso utilizzato da chi fa gli studi ai parlamenti, perché Bagehot formulava in un capitolo dedicato alla House of Commons, ai comuni, una ipotetica classificazione di funzioni che un Parlamento svolgerebbe. Naturalmente dico soltanto che, come sappiamo, l'Inghilterra non ha una Costituzione nel senso in cui noi europei del continente siamo abituati a concepirla, ma Bagehot fa riferimento alla Costituzione nel senso delle sovrapposizioni plurisecolari di pratiche, ma anche però di norme, di regole che costituiscono quello che appunto lui chiama la Costituzione inglese, che è fatta, come sapete, di pratiche, ma anche per la verità di una serie di normazioni. E in questo capitolo Bagehot individua cinque funzioni del Parlamento, che adesso io volevo brevemente richiamare a voi per vedere fino a che misura possiamo utilizzare questa classificazione per spiegare cosa fa il Parlamento europeo oggi. Cioè utilizzo quella che è una classificazione molto consolidata, accettata, delle funzioni di un Parlamento in un regime interno naturalmente consolidato, stabilizzato, come era l'Inghilterra tra 800 e 900, e come tuttora è, almeno fin qua, vedremo cosa succederà tra un po', per usarlo come una specie, diciamo, di, si dice oggi, benchmark, no? Cioè un punto di riferimento quale vada a misurare quanto il Parlamento europeo si scosta da quel modello, diceva un grande sociologo tedesco, Max Weber, diceva, da quel modello il tipico ideale, quel modello ideale. La prima funzione non ve la dico perché la tengo in fondo, perché secondo me è la più importante. Passo già alla seconda, poi arriverò naturalmente anche alla prima. Perché la seconda funzione che Bagehot individua è quella che lui chiama la funzione espressiva del Parlamento, cioè dice il Parlamento dovrebbe servire a esprimere le posizioni del popolo, naturalmente del popolo inglese, in tutte le questioni che si pongono. Quindi funzione espressiva dovrebbe essere questa funzione per cui il Parlamento, in quanto, per dirla con Barclay, un grande importante filosofo politico inglese, in quanto rappresenta la nazione, e in quanto i deputati sono rappresentanti della nazione e non delle circoscrizioni dove sono stati eletti, ma proprio della nazione. Tema tra l'altro molto interessante per noi italiani, che abbiamo questa tiritera, litania del territorio, il territorio, sono cose che il politico sia una specie di sedano piantato, o di carota piantata nella terra. Gli inglesi non avevano questa idea, il parlamentare una volta eletto diventa rappresentante della nazione, ecco, diventando rappresentante della nazione, il parlamentare dovrebbe esprimere le posizioni del popolo inglese. Tra l'altro questa cosa, guardate, un po' enfatica, però vi dice per quale ragione, secondo me, oggi Theresa May e anche in realtà anche quelli che hanno assunto varie posizioni nella vicenda della Brexit in Inghilterra sono poi così ostinati nel dire Brexit is Brexit. Ma perché lo fanno? Ma perché loro davvero si pensano un po' così, non c'è stato, secondo loro, un pronunciamento del popolo inglese, quindi vogliono portarla avanti fino in fondo. Un'altra funzione che viene indicata da Bagehot sarebbe la terza, che la prima l'ho omessa perché la considero di gran lunga la più importante e voglio conservarmela per la parte finale di questo primo punto, è quella che lui chiama in inglese teaching function, si direbbe la funzione pedagogica, cioè dice che il Parlamento dovrebbe insegnare, e qui dice alla nazione, lui dice in inglese, you ought to teach the nation, dovrebbe iniziare a insegnare alla nazione le cose che non sa. Quindi da questo punto di vista i parlamentari, e naturalmente pensate quanto oggi sia inaccettabile agli orecchi di molta parte forse dell'elettorato italiano, però insomma lasciamo perdere, il parlamentare dovrebbe svolgere questa funzione pedagogica per cui andrebbe a virgolette, spesso fin quando volete, spiegare al popolo, all'elettorato, le cose che non sanno. Per cui avrebbe questa funzione in qualche misura di produzione delle politiche pubbliche, altro rispetto alla volgata popolare. Naturalmente qui c'è un punto sottile che tralascio, che forse Bagehot non si rende conto di come questo aspetto della funzione pedagogica, dello spiegare al popolo cose giusto, mettiamola così, come in qualche misura entri un po' in contrasto con la funzione precedente, quella espressiva, in cui si diceva che il Parlamento deve esprimere le posizioni del popolo. Ma insomma, bontà sua, lui non se ne accorge. Facciamo finta di non accorgersene neanche noi, in fondo è poco rilevante. Il quarto punto, che è il terzo di quelli che sto elencando, ma la quarta funzione, Bagehot dice che il Parlamento dovrebbe avere, lo chiama una funzione informativa, cioè dovrebbe servire a farci ascoltare, a dirci cose che altrimenti non ascolteremmo. E ancora una volta interviene l'idea che il Parlamento abbia una funzione aulica, rispetto al dibattito politico, dovrebbe far servirci ad ascoltare cose che altrimenti non avremmo voglia di ascoltare. Poi vi è l'ultima funzione, penultima della mia, del mio elenco, fatto in modo un po' strano per mantenere vivo l'interesse, e questa ultima e poi la prima che riprenderò sono secondo me quelle, poi le due più importanti, quelle che probabilmente anche noi siamo immediatamente portati a considerare, perché lui dice vi è la funzione legislativa, non devo dirvi cosa vuol dire fare le leggi, che è molto importante, perché naturalmente un corpo politico, una nazione, uno Stato si governa attraverso procedimenti legislativi, attraverso normazioni che vincolano i comportamenti e li regolano, e questo naturalmente è cruciale, perché spiega in che misura il Parlamento ha assunto questa centralità nel modello inglese, no? Proprio questa capacità di essere il centro nevralgico del sistema attraverso la funzione legislativa. Questa funzione legislativa è importantissima ed è centrale nei Parlamenti, e io però l'ho lasciata appunto, l'ho messa adesso qui come ultima o penultima della presentazione del punto di Bagehot, proprio perché voglio subito invece adesso richiamare la prima che avevo tralasciato, perché questa funzione legislativa, come la chiama Bagehot, è intimamente collegata, anche se lui fa un elenco poco sistematico, insomma un po' un elenco della spesa quella che lui fa, ma invece secondo me, e anche per le cose che poi lui dice più avanti, è intimamente collegata alla prima e cruciale funzione del Parlamento, prima del suo elenco naturalmente, che io non avevo detto, e che lui chiama la funzione elettiva. Lui dice proprio così, leggo qua: la funzione elettiva è la più importante funzione della Camera dei Comuni. Che cosa vuol dire con funzione elettiva? Lui intende che il Parlamento non solo serve per eleggere dei parlamentari professionisti che fanno del vivere in Parlamento e dell'azione in Parlamento e della vita politica la loro professione. Citavo Weber, sono individui parlamentari che forse vivono per la politica, cioè hanno il beruf, la vocazione, forse, di sicuro vivono di politica, cioè ottengono un salario, una remunerazione perfettamente legittima secondo me, perché questa funzione che svolgono all'interno dell'istituzione li assorbe in una quantità di attività, talvolta comporta anche lasciare magari le proprie professioni. Quindi non solo sono dei professionisti della politica, ma, e questo è l'elemento importante, funzione elettiva per Bagehot in realtà significa che al Parlamento spetta la funzione di virgolette corpo intermedio, un altro grande importante scienziato politico lo chiamerà Schumpeter questo, di eleggere, di nominare, di mettere in vita, di dar vita a un governo. E infatti Bagehot coniò una espressione di grandissimo successo, spesso citata anche nei manuali di diritto pubblico oltre che quelli di scienza politica, dicendo che il cabinet inglese è il segreto dell'efficienza del modello parlamentare britannico, perché il cabinet inglese funzionerebbe secondo lui come una vera e propria commissione esecutiva del Parlamento, e per lui il Parlamento e il cabinet vivono in simbiosi massima. E guardate, questo lo vediamo oggi, perché tutti sanno benissimo che l'eventuale dimissione di Theresa May significano, caso inglese, al 99,99% la dissoluzione del Parlamento e le nuove elezioni. Non è come in Italia dove, vabbè, dopo Conte ce ne sarà un altro, magari anche 3 o 4, dico 3 o 4 perché sapete che mediamente i governi italiani, i 62 governi italiani, questo è il 63esimo, i 62 governi italiani mediamente vivono 385 giorni, cioè un anno e 20 giorni, e quindi questo qui ha già fatto metà, no, quasi un anno ormai che Ciumi è stato nominato, quindi è molto vicino in termini di un trend matematico naturalmente di serie, molto vicino alla sua fine. Quindi un'intima connessione. Se queste sono le funzioni del Parlamento, queste cinque che ho richiamato, vediamo il secondo aspetto che voglio trattare, fino in che misura queste funzioni, se le utilizzassimo come dei benchmark, come si dice adesso, cioè come punti di riferimento, no? Come un metro, il famoso metro che sta a Parigi da qualche parte. Adesso andiamo a misurare su questo metro, su queste dimensioni, andiamo a misurare su questo metro cosa fa il Parlamento. Naturalmente, come avete capito, lascio da parte quelle che a me paiono funzioni tutto sommato ormai secondarie dei parlamenti, cioè la funzione espressiva, la funzione pedagogica, la funzione informatica. Perché informatica, scusate, non a caso ho sbagliato, ho detto informatica. Perché le considero ormai secondarie? Perché questo scriveva nel 1890, oggi a chi verrebbe in mente di dire che il Parlamento ha una funzione informativa? Quando tutti vanno su Google, su internet e si tirano fuori tutte le informazioni che vogliono. Cioè, chi verrebbe in mente di dire che il Parlamento, nelle parole di Bagger, deve farci ascoltare cose che altrimenti non ascolteremo? Ma noi proprio non vogliamo ascoltare. Oggi la gente non vuole ascoltare. Fa come Ulisse le sirene, si mette i tappi nelle orecchie perché non vuole ascoltare. Va su internet. Oppure chi verrebbe in mente che il Parlamento ha una funzione pedagogica, cioè dovrebbe insegnarci a noi popolino, a noi popolo, quello che è giusto fare, figuriamoci, ribellione di massa. Quindi queste funzioni, infine la funzione espressiva, il Parlamento come espressione della volontà del popolo, nessuno accetta più questa cosa, soprattutto in Italia naturalmente, perché ormai si immaginano funzioni appunto dirette di manifestazione dell'espressione del popolo, il referendum piuttosto che la democrazia, chiamiamola elettronica, che passa. Quindi direi, lasciamo perdere queste due cose, queste tre cose, sono importanti naturalmente, ma oggi è cambiato troppo il mondo perché si possa prendere troppo alla lettera quello che Bagger diceva. Invece le altre due sono importanti, perché saremo tutti più o meno d'accordo che magari male o non male, non lo so, i parlamenti ancora quelle due cose le fanno, cioè hanno una funzione elettiva, è un corpo di professionisti che mette in piedi un governo, questo dovunque insomma, e sicuramente fanno delle leggi, fanno delle cose, fanno delle normazioni. E allora semplifico un po' il discorso rispetto di questi 5 metri standard che ci ha fornito Bagger, utilizzo soltanto questi due, quello della funzione elettiva e della funzione espressiva, e mi chiedo se il Parlamento europeo stia abbastanza vicino a un modello di un Parlamento che è centrale, fondamentale nella vita dello Stato, come è nel caso della Gran Bretagna. L'avete oggi, basta insomma seguire un po' le vicende, tutto il dibattito, vedete la grossa differenza tra l'altro tra quello che succederebbe in Italia in un caso del genere e quello che succede in Inghilterra. Tutto il dibattito è lì, è proprio nel Parlamento. Non a caso spesso si parla dell'Inghilterra come the parliamentary state, lo stato parlamentarizzato, lo stato parlamento. Cominciamo dalla prima, e cioè chiediamoci se il Parlamento svolge una funzione elettiva rispetto a un ipotetico governo. E qui adesso voglio mostrarvi questa cosa, ma non per spaventarvi, cioè, riesco a trovarlo. No, ho sbagliato, scusate. Cominciamo da questo pasticcio. Questa è una cosa che ho fatto io, che poi utilizzo a lezione, e quando mi capita di fare queste cose, ma insomma, ma se ne trovano molto di queste robe qua, guardate, basta che voi magari, visto che siamo tutti informatizzati, andate a casa, scrivete su Google schema delle istituzioni politiche dell'Unione Europea e vi capiterà qualche pastrocchio simile, no? analogo a quello che io ho fatto. Ora non sto naturalmente a tediarvi su tutte le possibili collegamenti, eccetera, però quel quadratino che voi leggete, quel rettangolo che voi leggete, dove c'è scritto PE, Parlamento Europeo, sta in quella posizione. Ora, io non a caso ho utilizzato in questo cosa a fine meramente didattiche due colori, no? Ho usato la parte in rosso e la parte più in nera, perché volevo far capire agli studenti che in fondo il cuore dell'Unione Europea è la parte in rosso, cioè la Commissione e il Presidente della Commissione. Sono poi queste due istituzioni che stanno da questa parte, il Consiglio Europeo e il Consiglio Europeo dei Ministri, Consiglio dei Ministri Europei, perché naturalmente tutti sapete, abbiamo detto funzione elettiva, abbiamo detto che il Parlamento dal suo punto di vista fa due cose: elegge un corpo di professionisti e da questo punto di vista siamo a posto. Il Parlamento Europeo soddisfa questo criterio, sono dei professionisti ben remunerati, vivono appunto di politica, però dobbiamo chiederci anche se il Parlamento Europeo ha quella funzione che Bagherot attribuiva ai parlamenti, diciamo, statali, quello di essere anche l'organo che forma il governo, che dà vita al governo. E questo collegamento del Parlamento con il governo stesso, ho detto, per Bagherot era proprio il segreto dell'efficienza del modello parlamentare. Beh, la risposta invece in questo caso è negativa. Il Parlamento Europeo non è, da questo punto di vista, the efficient secret, il segreto dell'efficienza del sistema, del modello istituzionale europeo. Non è perché non ha un rapporto di simbiosi così stretta come ha un Parlamento, diciamo, statale, ora si perde quello inglese, che comunque è paradigmatico, che ha un Parlamento statale con il governo. Intanto il Presidente della Commissione, che sapete ha un ruolo importante, viene nominato da quella roba lassù, il Consiglio Europeo, che viene detto nella letteratura un organo intergovernativo. Nel Consiglio Europeo ci sono i capi di Stato e di governo europei: Macron, Giuseppe Conte, Angela Merkel, gli altri, insomma, no? Quindi sono i capi degli esecutivi dei paesi, e è un fatto di una trattativa tra questi governi la nomina, l'individuazione di un Presidente della Commissione. È vero che il Parlamento da questo punto di vista si è molto rafforzato nei decenni dopo Maastricht, dal Maastricht in avanti, perché una volta i presidenti delle commissioni, negli anni 70-80, i primi presidenti delle commissioni venivano nominati dagli stati membri e la cosa finiva lì. Oggi in realtà il Presidente della Commissione si presenta al Parlamento e ottiene un voto di fiducia. Quindi c'è un embrionale elemento di collegamento tra la Commissione e il Parlamento. Mi soffermo sul rapporto tra Commissione e Parlamento perché lo considero un equivalente del rapporto tra governo e Parlamento in un'arena interna, diciamo così. Però ecco, il Parlamento non ha un potere di sfiducia sulla Commissione stessa. Forse ricorderete la vicenda molto interessante di alcuni tempo fa del commissario Santander, il quale aveva alcuni problemi con alcuni commissari che erano stati accusati di comportamenti non propriamente corretti. Insomma, il Parlamento voleva sfiduciare questi commissari, ma non fu possibile perché la Commissione e anche gli Stati in realtà opposero una resistenza al tentativo del Parlamento di sfiduciare parte della Commissione quella volta lì, perché si disse non puoi tu Parlamento sfiduciare un singolo commissario, perché così fai cadere l'intera Commissione. Quindi la Commissione è a tutt'oggi un organo, infatti così l'avete visto, sta in quella raffigurazione, esterno al Parlamento Europeo, non è dentro il Parlamento Europeo nel caso. Il caso inglese è proprio dentro, è l'anima e corpo. Qui lo è affatto, sta fuori dal Parlamento, ha dei rapporti stretti col Consiglio europeo, e vedremo anche, dirò magari anche brevemente, ma non voglio tediarvi troppo su queste cose, sono un po' tecniche, complicate, con quell'altro organismo che è il Consiglio dei Ministri europei, che tra l'altro è proprio il luogo decisionale principale. Quindi da questo punto di vista diciamo che la risposta è in chiaroscuro. Rispetto a questa funzione cruciale dei parlamenti, quella che Bagehot chiamava la funzione elettiva, diciamo che 50-50, insomma, per scherzare un po'. Sicuramente il Parlamento è un corpo professionalizzato di politici, meno certo è che il Parlamento europeo abbia una capacità di controllo effettiva, o comunque una simbiosi effettiva, con l'organo esecutivo dell'Unione Europea stessa, che è la Commissione. Naturalmente, brevissimamente, sapete anche che non solo, scusate, aggiungo anche questo che è molto importante, non solo naturalmente il Presidente della Commissione è eletto dopo una trattativa tra gli Stati membri, ma anche i commissari che fanno capo alle varie direzioni generali, DG per direzioni generali, cioè diciamo virgolette, i ministri europei, sono i vari commissari, come sapete vengono distribuiti in una sorta di manuale Cencelli all'europea, in cui ciascun paese ha qualcosa, insomma, no? E quindi, come capite bene, secondo una logica in cui il Parlamento è pochissimo coinvolto. Rispetto invece all'altra funzione, le cose sono più interessanti, bisogna dire, e questo tra l'altro ci dice anche perché noi dovremmo essere, secondo me, molto attenti, no? E anche seri nel modo come dovremmo votare. Naturalmente sono sicuro che voteremo seriamente, nel senso di prenderla con serietà il voto europeo, non come un sondaggio sulla politica italiana. Perché rispetto alla funzione legislativa invece le cose qui sono cambiate molto nel corso degli ultimi anni. Il Parlamento europeo, come sapete, è un'istituzione fortemente voluta da Altiero Spinelli e da altri europeisti, che nasce sostanzialmente verso la fine degli anni 70, insomma, fine degli anni 80, e inizialmente non ha alcuna capacità di influenza sul processo legislativo, quindi sulle leggi europee. Tenete presente che attualmente la grande parte delle normative che noi percepiamo come normative nazionali sono in realtà frutto di una acquisizione di normative europee che poi vengono, come dire, tradotte nei diritti e nei sistemi giudiziari e legislativi nazionali, ma sulla base appunto di una fonte che è quella europea. Perché le cose sono cambiate in quanto dopo il trattato di Maastricht il Parlamento, che fino all'epoca si limitava a formulare quello che veniva chiamato un piano quinquennale d'azione, cioè il Parlamento europeo all'inizio, diciamo, della sua attività, della sua legislatura, della sua durata in vita per la legislatura, formulava un piano di azione legislativa che sottoponeva alla Commissione, ma senza nessun aspetto di vincolatività, non c'era un vincolo. Era come una specie di consultazione che la Commissione concedeva al Parlamento: lo dici cosa secondo te si dovrebbe fare, poi però vediamo, io proseguivo per la mia strada. In realtà con Maastricht e poi con Lisbona, quindi 93-99, nel processo decisionale dell'Unione Europea viene introdotto quello che viene chiamato il processo di codecisione. Il processo di codecisione non sto a raccontarlo per non farvi venire il mal di testa, sono cose che facciamo ai nostri studenti che poi non si ricordano il giorno dopo che ho fatto l'esame, ma insomma tanto noi glielo chiediamo. È ormai una procedura che riguarda quasi il 100% di tutte le attività di tutte le politiche delle quali si occupa l'Unione Europea. Però se escludiamo la materia giudiziaria e la materia delle politiche dell'ordine pubblico e militare, insomma, la politica estera, queste cose, sapete, sono materie molto sensibili, gli stati sono molto gelosi su queste cose, quando Francia e Inghilterra hanno deciso di aiutare i rivoltosi libici, non hanno chiesto al Parlamento europeo, hanno fatto punto e basta la materia di politica internazionale. Ecco, ma se scusiamo questi ambiti, tutti gli altri ambiti, quindi quasi 80-90% degli ambiti di politica sono ormai definiti con questa procedura che viene chiamata di codecisione. Non ve la so descrivere, ma semplicemente funziona in questo modo. Il Parlamento europeo e il Consiglio europeo dei ministri, che è il luogo dove si fanno decisioni, devono essere d'accordo. E qualora i due organi, Consiglio europeo dei ministri e Parlamento europeo, non siano d'accordo su una legge, si instaura un meccanismo di rimpallo, noi la chiameremo nel gergo politico italiano una specie di navetta, come quella tra Senato e Parlamento d'Italia, per cui si va a una seconda e una terza lettura del provvedimento. Non cambia il fatto che comunque il Consiglio europeo dei ministri è l'ultima istanza di decisione. Il Consiglio europeo dei ministri è una cosa stranissima, perché è l'assemblea che non ha in realtà una sua, raramente si è convocata in seduta plenaria. Teoricamente nel Consiglio europeo dei ministri dovrebbero sedersi tutti i ministri italiani, tutti i ministri francesi, tutti i ministri tedeschi, eccetera, 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 eccetera. A parte in alcuni casi, quando appunto è convocata per gli affari generali, Consiglio dei Ministri degli Affari Generali, in realtà, come sappiamo, il Consiglio europeo dei ministri si convoca per materie. Tutti vi sento parlare dell'Ecofin, che è il Consiglio europeo dei ministri dell'economia e finanza, quindi lì ci vanno tutti i vari tria europei e così via, c'è quello dei trasporti, c'è quello dell'ambiente, ce ne sono vari, perché naturalmente il Consiglio europeo si convoca per materie specializzate. Il Consiglio europeo dei ministri resta l'effettivo ultimo luogo decisionale, qui capite ancora una volta come gli Stati hanno gelosamente preservato la loro sovranità anche in ambito europeo, perché vogliono che le ultime decisioni siano fatte dai ministri degli Stati. Però ecco, la modalità della codecisione è adesso ormai prevista per, ho detto, quasi il 100%, l'80-90% delle materie dell'Unione europea. E questo consente al Parlamento di esercitare una sorta di veto nei confronti del Consiglio, cioè il Consiglio deve comunque arrivare ad un testo che sia accettato dal Parlamento. Qualora questo non avvenisse, torno sulla schermata precedente, l'ultima istanza è la possibilità che le due istituzioni si confrontino in un comitato di conciliazione che è fatta da membri sia del Consiglio dei Ministri europei che del Parlamento, da saggi, che devono cercare una conciliazione. Ma è possibile, in linea di massima è possibile, che il Parlamento respinga la proposta del Consiglio europeo, quindi in realtà la proposta della Commissione. Quindi, come vedete, da questo punto di vista, direi passi piuttosto importanti. Passi piuttosto importanti, quindi votiamo pensando all'Europa, non pensando all'Italia, se posso permettere, insomma. Votiamo pensando all'Europa, non pensando all'Italia, perché poi chi andrà là deciderà di cose che avranno un impatto, però dico una banalità, dal 2021, a me la cosa fa un po' girare, ma è così, dal 2021 non avremo più l'ora legale, perché a me l'ora legale piace, non ce l'avremo più, perché il Parlamento europeo ha deciso di cancellarla. C'è stata una votazione, un processo che ha approvato la cancellazione. Non so se vuole che mi fermi qua o se posso andare ancora.
Sì, così possiamo fare una pausa, diciamo, per permettere.
Allora faccio una. Allora sì, allora faccio la conclusione soltanto, vado alla conclusione, tralascio il terzo punto della relazione, che vuole essere quella del perché è venuta fuori quella roba lì. Lasciamo, magari verrà fuori forse un qualche intervento. Le conclusioni sono molto brevi che volevo fare io. Dunque, ripeto brevemente, ho preso dei metri standard, che erano i metri standard forniti da un'analisi molto autorevole delle funzioni del Parlamento, In realtà ne ho presi due di questi metri standard, quelli della funzione elettiva e della funzione legislativa del Parlamento, assumendo che nei parlamenti interni, statali, sono sviluppate al massimo grado, ovviamente ci sono delle differenze, certo l'Italia non è l'Inghilterra, ma insomma, più o meno, non possiamo negare che anche il Parlamento italiano fa quelle cose che fa il Parlamento inglese. E poi mi sono chiesto quanto il Parlamento europeo si avvicina a questi standard, e ho detto che per quanto riguarda la funzione elettiva non siamo molto in linea, lo siamo molto più in linea rispetto alla funzione invece legislativa, anche se ho detto come cautela non entusiasmiamoci troppo, perché comunque il centro nevralgico decisionale resta il Consiglio dei Ministri europei, il Consiglio europeo, cioè gli Stati, secondo una logica che ho chiamato e che si chiama di funzionamento, di svolgimento di tipo intergovernativo, cioè di transazione, di negoziazione tra i governi. Allora la conclusione che mi ero preparato era, supponendo che qua sia tutti vagamente europeisti, poi non so, adesso faccio finta di essere, no, non faccio finta, in realtà sono europeista, quindi insomma non devo far finta, insomma faccio l'avvocato forse del diavolo, forse no, la risposta, la conclusione dovrebbe essere una di questo tipo: cosa possiamo fare per rafforzare il Parlamento europeo, ammettendo che si sia d'accordo che si voglia rafforzare, naturalmente, e sono convinto che probabilmente qualcuno non sarà d'accordo su questo, ma non importa, io faccio questo mestiere adesso, qua mi pongo in questo punto di vista. Beh, insomma, se vogliamo essere conseguenziali in quello che ho detto, se i punti nevralgici sono funzione 1, cioè funzione elettiva, e funzione 5, adesso metterli in ordine giusto di Bagehot, la funzione legislativa, non si può che immaginare di poverino lui, ma non sappiamo dov'è, insomma, se ci ascoltasse, di accontentare finalmente Altiero Spinelli, e cioè di fare davvero del Parlamento il centro politico dell'Unione Europea, dell'Europa, e quindi rafforzando sia la funzione elettiva e sia la funzione legislativa. Come fare? Beh, c'era stato un tentativo da questo punto di vista che però è stato, che non ha avuto gran successo, vi ricorderete, al tentativo della Commissione Giscard d'Estaing e Amato, che voleva avanzare una proposta, no, in cui per esempio si immaginava un rapporto fiduciario costretto tra Commissione e Parlamento europeo. Il Presidente della Commissione sarebbe stato eletto e poi però avrebbe avuto un rapporto fiduciario diretto col Parlamento. Questa sarebbe una strada sul piano del rafforzamento del legame elettivo tra Parlamento. Quindi è chiaro che si potrebbe andare in quella direzione, si può immaginare che si vada in quella direzione, cioè di rendere più forte il legame della Commissione, fare davvero della Commissione l'efficient secret del sistema, facendo della Commissione l'espressione del Parlamento europeo. Al momento non è, siamo molto distanti da questo, però proviamo a vaticinare, altrimenti. Rispetto invece alla funzione legislativa, bisognerebbe intervenire su questo ginepraio tagliando un po' di rami, bisognerebbe tagliare un po' di rami, o meglio dei frutti, o di quello che è, non lo so, delle caselline che stanno da questa parte, rendere tutto il processo un po' meno intergovernativo e rendere il Parlamento ancora più centrale nel processo, rendendo più periferico invece il Consiglio europeo dei ministri e il Consiglio europeo. Ma anche questo sono due ipotesi naturalmente molto futuribili, e devo anche dire, e con questo mi avvio davvero alla conclusione, anche forse allo stato attuale del clima politico e culturale oggi, dei sovranismi, dei populismi, dei nazionalismi, assolutamente poco immaginabile nell'immediato. È immaginabile proprio perché da un lato tutto il costrutto, io su questo non ho sviluppato la parte, ma insomma magari ci torniamo in sede di dibattito, da un lato perché comunque ci aveva visto chiarissimamente bene Spinelli già nel 61, figuratevi, l'aveva detto Spinelli, guardate, così non funziona perché l'Europa come la state costruendo, come la stiamo costruendo, non è nient'altro che un'arena nella quale vengono a rimbalzare gli interessi nazionali, e la Commissione è quella lì. Sono i commissari italiani, sono i commissari francesi, quelli tedeschi, quelli spagnoli, eccetera, eccetera, eccetera. e anche il processo è un processo in cui si va, quindi è molto difficile che questo avvenga, perché la logica intergovernativa rende difficile un passaggio di questo tipo, e inoltre, e qui chiudo davvero, una logica di questo tipo sarebbe particolarmente, potrebbe essere particolarmente osteggiata dagli stati, perché significherebbe la costruzione di un centro di potere europeo, che è quello davvero il significato di integrazione, la costruzione di un centro di potere. Grazie.
Bene, la ringrazio molto per queste spiegazioni e forse possiamo entrare in un dibattito. Forse ci sono delle domande da fare al professore, così per chiarificazioni. Posso chiedere? Voi? Sì, prego.
Posso intervenire io, perché recentemente altre conferenze che riguardavano l'Europa, era presente anche il dottor Janssen, e un personaggio che apparteneva e che lavora nella comunità europea, eravamo mi pare alla sala del Giubileo, ci ha fatto una presentazione dicendoci che negli ultimi anni il Parlamento europeo ha praticamente, non ha fatto praticamente niente, lasciando tutto la parte decisionale al Consiglio europeo, che è quello che praticamente ha portato avanti le ultime cose. E in più ci ha anche detto che di fronte alla situazione politica che abbiamo in Europa in questo momento è molto facile che nel Parlamento europeo non si formino delle maggioranze, per cui il Parlamento europeo può rischiare di proprio non funzionare completamente. Allora, a questo proposito, che cosa può aggiungere o può confermare, o cioè, qual è la sua esperienza?
Ma intanto io so, cioè noi abbiamo un po', non so se è un difetto, un vezzo, non lo so, siccome ci chiamiamo scienziati politici, chiedo scusa, insomma, spero non mi prendiate in giro per questa definizione, ma fare scienza politica vuol dire andare a controllare e misurare le osservazioni che si fanno. Io dovrei essere in grado, dovrei avere dati che mi dicano fino a che punto l'affermazione che lei ha riportato di questo funzionario o non so chi fosse è verificabile sulla base appunto dei dati che riguardano la quantità di produzione legislativa parlamentare. Io confesso che non saprei risponderle direttamente, però onestamente sono un po' perplesso da questa cosa che veniva detta in quel caso. Se, a meno che non si volesse dire che, e questo lo condivido, in ragione dei conflitti che si sono sviluppati in questi ultimi, diciamo, 10 anni in seno all'Unione Europea, e può darsi che si sia andato verso una sorta di impasse, questo sì. Cioè, se l'ultima cosa che ha fatto il Parlamento Europeo è questa stupidaggine dell'ora legale, vuol dire che effettivamente non fa delle cose così importanti. Probabilmente questo è dovuto al fatto che i grandi programmi politici sociali degli anni 80, fine anni 80, anni 90, effettivamente in questo momento sono stati messi da parte. Facciamo l'esempio: ricordate che uno dei più importanti commissari europei, Jacques Delors, il francese, al quale forse si deve anche l'inizio di quella logica di funzionamento delle istituzioni europee che poi venne chiamata dell'Europa a geometria variabili o anche dell'Europa alla carte. Cosa vogliono dire queste persone? Vogliono dire, siccome ci si accorse che non era possibile accordarsi tutto su certe cose, Delors in quegli anni venne fuori, forse non lui direttamente, ma insomma in quegli anni venne fuori l'idea che, vabbè, allora chi ci sta, chi non ci sta, non ci sta. Quindi avremo un'Europa a geometria variabile. In fondo l'euro è un effetto della geometria variabile. L'Inghilterra non è entrata, i paesi scandinavi non sono entrati, la Danimarca non è entrata, altri sì, quindi però loro sono dentro l'Unione Europea o comunque hanno dei legami doganali, così via. Quindi può darsi che effettivamente in questi ultimi anni il conflitto che si è instaurato tra il Parlamento europeo, le tensioni che sono state suscitate da alcune componenti di stati membri, naturalmente Visegrad in primis, l'Inghilterra, un po' anche lei, insomma ci si è messi a un certo punto, abbiano in realtà, come dire, ridotto, come dire, l'iniziativa legislativa. Però ecco, in linea di massima, attualmente il processo legislativo europeo comporta quella forma di codecisione, no, di intervento congiunto che abbiamo detto prima. È vero però, ma io l'ho anche detto, il resto lo vedete in quello schema, sto anche a riportare, che il veto è reciproco, cioè a un certo punto il Parlamento europeo e il Consiglio europeo dei ministri, se non sono d'accordo, producono uno stallo, e se questo stallo non si supera, effettivamente si può arrivare a una non decisione. Ma il fatto propulsivo della decisione resta comunque il Consiglio europeo. Se questo relatore volesse dire questo, io sono assolutamente d'accordo, però non sarei invece d'accordo sul dire che il Parlamento europeo non fa nulla. Il Parlamento europeo fa un sacco di legislazione e questa legislazione viene recepita. Tra l'altro, uno dei problemi grossi dell'Italia, lo sapete, è che è uno dei paesi che più subisce processi di infrazione, perché il Parlamento italiano accumula, no, queste pendenze di acquisizione comunitaria, e poi la famosa legge La Pergola alla fine dell'anno, con la legge di bilancio, fa un provvedimento omnibus in cui mette tutto dentro, però nel frattempo prende infrazioni. Per esempio, una recente che ho anche studiato, e che era una cosa parlamentare, sulla quale noi penso che non dovremmo pagare non so quali milionate di euro, i procedimenti di infrazione che stanno cadendo sull'Italia a seguito della mancata applicazione di una direttiva del 92, poi un'altra del 96, forse la 62 del 92, se non ricordo esattamente, ma sembra poco rilevante, che faceva capo di un programma definito dell'aria pulita per le città europee. Era un grosso programma europeo che veniva definito con leggi del Parlamento europeo e che stabilivano che non ci potessero essere più di 35 sforamenti annui di livelli di polveri sottili oltre i 50 micron per metro cubo. Queste rivelazioni vengono fatte dall'ARPA, nel piccolo, se vi guardate a un certo punto in fondo c'è, cioè, la previsione del meteo, vedete anche le MP10 si chiamano, sono le microparticelle 10 micron, che sono quelle nocive. Poi, ecco, l'Italia è rimasta al passo, non ha ottemperato e piglierà probabilmente una multa. Questo per dirvi quanto è importante invece l'attività parlamentare europea, e noi spesso con un provincialismo tipicamente italiano tendiamo invece a sottovalutarlo. Per quanto riguarda invece la questione, lascio la questione della maggioranza futura, onestamente su questo non saprei. E disgraziatamente mi sono dimenticato, io non sono un sondaggista, mi sono dimenticato in preparazione di andare a guardare un sondaggio, però ecco, attualmente i gruppi politici di maggioranza in Europa sono il Partito Popolare Europeo, i Socialdemocratici e l'ALDE, quindi i Liberal Democratici, e hanno una maggioranza piuttosto consistente, e sono 476 contro 275, cioè i tre gruppi che ho citato, Popolari Europei, Socialdemocratici e ALDE, che sta per Alleanza Liberale Democratica Europea, sono in totale 476 su 750, quindi una larghissima maggioranza. Ora che i sovranisti la scalzano completamente, io ho qualche dubbio. Il pericolo c'è, in Italia sicuramente sì, ma il conto bisogna farlo laggiù, lassù a Bruxelles.
Vorrei dire qualcosa su questa questione delle possibilità e dell'influenza e del potere del Parlamento europeo. Non sono d'accordo che il potere del Parlamento si è diminuito negli ultimi anni. Mi sembra che era un equivoco, un miscelsione, mi sembra che si riferiva a Diego Mamani.
Sì.
Sì. Ma lui parlava del settore della cultura, dell'educazione, là dove l'Unione Europea non ha competenze, naturalmente il Parlamento europeo non ha competenze neanche, neanche lui, e tutto è una questione di politica nazionale o di politica intergovernativa. Ma il Parlamento, in tutti i campi dove l'Unione ha una competenza, vuol dire ha una capacità e un diritto di intervenire, di fare qualcosa, niente va senza il Parlamento europeo, via la codecisione, per esempio. Tutta la legislazione sui materie che sono sotto competenza dell'Unione sono decisi nel Parlamento europeo, spesso o normalmente in dialogo con il Consiglio europeo, con il Consiglio dei Ministri. Allora si deve fare la distinzione fra le materie che sono della competenza dell'Unione e gli altri, per esempio politica estera, politica della cultura, eccetera. Là naturalmente il Parlamento europeo ha poco da dire, anche se il Parlamento ogni tanto fa delle iniziative, prende delle iniziative così per stimolare i governi nazionali di fare qualcosa a livello dell'Unione.
Sì, commento anch'io questo, sono d'accordo con lei. La ragione della criticità della questione della politica culturale, poi io non la conosco molto in dettaglio questa, ma legata al fatto che poi naturalmente si può vedere in molti modi, probabilmente anche una ricchezza naturalmente europea, no? Noi parliamo 27 lingue diverse, quindi è anche difficile pensare a una politica culturale quando il medium, la lingua diventa un fatto così cruciale. E poi naturalmente, come lei diceva implicitamente, se non ho capito male, i paesi, gli stati membri sono anche un po' gelosi degli aspetti culturali, perché vanno a impattare proprio spesso sui programmi scolastici, sui programmi di socializzazione primaria e così via. Prego, scusi.
No, è un'altra cosa che è ovvio che il Parlamento si sviluppa, come anche l'Unione si sviluppa, con le sue competenze, con le sue possibilità, eccetera, con le sue istituzioni. E una cosa assai importante, e questo crociamo uno dei punti che lei ha fatto nella presentazione, è che l'ultimo Parlamento, quello uscente, ha fatto un'innovazione importante, ha preso via, ha rubato quasi al Consiglio dei Ministri o al Consiglio europeo il diritto di nominare il Presidente della Commissione. Oggi, e sarà anche così dopo le elezioni che sono davanti a noi, il gruppo parlamentare, il gruppo o il partito che ha più voti nelle elezioni presenta il suo candidato al Parlamento europeo, e se il Parlamento europeo è d'accordo che lui va avanti, allora anche il Consiglio, europeo deve dare il suo accordo.
Sì, su questo sarei meno entusiasta. È così come lei dice, ma l'ho anche detto io all'inizio, ricorderà, perché abbiamo visto per esempio come fatto il Presidente della Commissione deve andare in Parlamento a tenere il voto di fiducia. È chiaro che, insomma, un po' implicito in quello che lei diceva, ci sarà una forma di negoziazione tra Parlamento e Consiglio.
È una procedura un po' forzata, perché è un po' accanto delle leggi di Costituzione, però è un caso importante, perché mostra che il Parlamento europeo ha la capacità di sviluppare
assolutamente, perché se il Parlamento europeo si oppone a un ipotetico candidato che dovesse venire dal Consiglio europeo dei ministri, non c'è verso che possa essere nominato, questo è il dubbio. Infatti questo è un punto molto forte.
Altre domande?
Ma io sono d'accordo, volevo dire che malgrado le divisioni e le diversità, l'Europa ha una sua civiltà comune, e che nei confronti di Putin o di Trump o di chiunque altro, credo che riuscirà a trovare una forma per sopravvivere con la sua personalità, diciamo, e su questo dobbiamo battere tutti, perché comunque siamo europei, ecco, questo credo che è un concetto da da tenere presente che nella globalizzazione queste diversità devono trovare il modo di convivere, perché è molto peggio che andare a finire divisi sotto me. E credo che questo l'Europa è in grado di, ha una cultura per accettarlo e realizzarlo prima o poi.
Io condivido il suo auspicio, se per quanto riguarda il suo piano dell'analisi muoverei un po' le cose che lei ha detto.
In senso?
Lo dico. provo a dire. No, ma sono d'accordo, provo un po' a giocare un po' con le cose che lei ha detto, se ritiene. Intanto sul fatto che noi si sia, se non ricordo prima che lei ha usato culturalmente omogeneo, qualcosa del genere, vuol dire.
Diversità.
Io non lo so, perché questo è un problema grosso. Per esempio, molti anni fa un importante studioso, un francese, Jean Blondel, che poi è anche lui un politologo, indicava il modello svizzero come questo è già un vecchio lavoro, si immagina mai di 20-25 anni fa, indicava il modello svizzero come una possibile soluzione del virgolette multiculturalismo europeo, perché già per esempio il problema delle lingue, se lei va sui siti dell'Unione Europea, se lei andasse sul sito della Commissione Europea o sul sito del Parlamento, lo faccia per suo diletto, troverà una sfilza di bandiere, sono 27 credo, finché resterà anche quella dell'Inghilterra, che toglieranno, che vuol dire che ci sono 27 link con 27 diverse lingue. Blondel suggeriva, però questo avrebbe bisogno di un impulso, di un potere centrale che manca, che forse uno dei grossi problemi è che si vada verso una soluzione in cui, fatte salve le diversità, per carità, ognuno parli la lingua che vuole naturalmente, ma che almeno ci si metta d'accordo sull'impiego, così come in Svizzera hanno tre lingue, inglese, italiano, tedesco, francese, italiano, c'è anche il ladino, insomma queste tre principali, e ci si mette d'accordo su tre, quattro lingue ufficiali, no? Ovviamente sarebbe un bel conflitto, perché ognuno, perlomeno immagino i tedeschi non potrebbero rinunciare alla loro, i francesi non se ne parli neanche, perché sennò cominciano a suonare la marsigliese, tra noi spagnoli e italiani penso che un'altra lingua latina potrebbe avere albergo, ma insomma questo sarebbe un primo, perché siamo diversi e queste diversità sono molto pesanti. L'altro problema che lei affronta è il problema dell'identità europea, e qui, anche qui, oggi non andiamo purtroppo molto in quella direzione, secondo me. Cioè, forse noi qua dentro naturalmente la sentiamo questa cosa, però oggi è difficile, adesso non voglio fare delle polemiche, scusate, ma insomma lasciatemi dire qualcosa, un ministro che dice che me ne frega di andare a Lione, cioè, lo vedo poco europeo io, vuol dire che ha una visione un po' gretta, un po' chiusa, no? Ammetto che ci si vada con la TAV, o ci si va col TAV, o ci si vada con l'aereo supersonico, ci si vada a piedi. Soltanto il fatto che uno dica che mi importa a me in fondo andare a Lione è una cosa che già mi urta, insomma. Per cui oggi penso che si vada in una direzione in cui invece si tende un po' verso un revival etico-nazionalistico che un po' mi preoccupa, però io e lei e altri abbiamo il dovere morale invece di opporci a questo, insomma, di fare quello che possiamo per mantenere vivo.
Allora la globalizzazione che cos'è? Una invenzione?
No, non è un'invenzione, ma guardi, questa io una volta discutevo con alcuni colleghi economisti, perché sa che essenzialmente il concetto di globalizzazione ha un significato soprattutto in ambito economico, e non solo, ma soprattutto in ambito economico. E siccome si parlava quella volta lì di Brexit con un collega economista, un ex docente dell'università, e noi tutti politologi a dire Roma, disastro, l'Inghilterra, dicevamo ma l'Inghilterra non gli succede nulla, perché intanto l'Inghilterra è un mercato economico, è un mercato finanziario, l'industria manifatturiera inglese non ha mai un grande, sapete che i grossi, diciamo, giganti manifatturieri sono la Germania e l'Italia, l'Europa, insomma, no? Anche la Francia, ma soprattutto la Germania e l'Italia. E poi, dato che spesso l'economista ti dice: ma guarda che i livelli di interscambio economico commerciale che c'era prima della guerra mondiale o delle guerre mondiali non era inferiore a quello che c'è oggi. Cioè, i mercati non si fermano di fronte alla dogana, te la fanno pagare a te utente, ma poi alla fine non è che, quindi non è che la globalizzazione debba necessariamente produrre o necessariamente andrà a produrre una diversa umanità, perché la globalizzazione c'è dal 1700 in avanti, la globalizzazione, ma se lei legge Civiltà e Impero del Mediterraneo di Brodel, leggerà delle storie dei mercanti veneziani che partivano a pochi chilometri da qua e attraversando quello che Brodel chiama l'oceano interno, l'Europa, attraversandolo a piedi, andavano a commerciare.
Bene, io sì, caro ex presidente.
Tutta che forse c'era più Europa quando parlavamo tutti in latino.
Ah beh, forse.
Ma siamo tutti europeisti qui, credo. Ma viene fuori quella propria scatola del pessimismo della ragione. Pensiamo che stati che esistono da secoli, da millenni, cederanno i loro poteri. La Francia, che resterà l'unica potenza nucleare, metterà il proprio esercito assieme a tutti gli altri eserciti. Il presidente della Francia diventerà qualcosa di simile al governatore della Florida o al governatore della California. Io ho dei dubbi che sarebbe meraviglioso, tutto quello che volete, ma ho dei dubbi che si arrivi in tempi ragionevoli a questa, a una situazione del genere. A una confederazione o a una federazione sarebbe già una cosa meravigliosa.
Io
sono pessimista della ragione, non per le scatole.
Io sono d'accordo con lei, sono anche io un pessimista della ragione, ma le sue posizioni sono molto vicine quelle tanti anni fa di Altiero Spinelli nel Manifesto di Ventotene. Cioè le cose che diceva, le cose che lei ha detto sono le cose che troverebbe quella. Infatti Spinelli immaginava che fosse quello il momento, perché dopo la seconda guerra mondiale le classi politiche europee erano state spazzate via, non c'era una classe politica tedesca, italiana, francese, non c'era più nulla, quindi c'era, e lui infatti vaticinava gli Stati Uniti d'Europa, di questo parlava. Oggi sono d'accordo con lei, la vedo molto difficile, cioè, forse però torniamo al discorso che facevo all'inizio, no? I famosi due assi di Schmitter, l'asse territoriale e l'asse funzionale. Guardate che sull'asse funzionale l'integrazione è proceduta molto, moltissimo. Noi abbiamo l'euro in tasca.
I figli vanno a studiare in tutto.
Stavo per dire, abbiamo, parlo anche come docente universitario, abbiamo il programma Erasmus, andiamo, i nostri titoli di studio sono confezionati in un certo modo, si chiamano adesso crediti, quelle robe là, perché il laureato nostro, del mio dipartimento di scienze politiche e sociali, deve poter andare con quegli esami, scienza politica, deve andare in Inghilterra e aversi attribuito i crediti. Ci sono delle cose in tantissimi ambiti, quindi attenzione, quello che è rimasto completamente, che è rimasto ancora invece molto molto allo stato embrionale, è lo sviluppo sull'asse territoriale, cioè restiamo un puzzle poco bene incollato, con i pezzi che ogni tanto si staccano, uno ne esce, l'altro entra, l'altro parte, uno ce lo siamo persi sotto il divano, non lo troviamo, dov'è? Non abbiamo una politica estera comune, non abbiamo un esercito, non abbiamo una polizia. Sì, certo, adesso chiedo scusa all'amico Paolo Crevatin, so benissimo che avete degli elementi di integrazione molto forte, infatti, però insomma,
facciamoci il passaporto,
però pensate ancora, ecco, visto che un caro amico quello davanti, avete visto, avete letto pochi mesi fa sul Piccolo che una macchina della polizia slovena è arrivata fino a Valmaura e ad arrestare dei cattivi. Non ha fatto nulla di illegale, hanno prima contattato la questura, no, certo, hanno contattato non so la questura, il prefetto, non so cosa hanno fatto, c'è un protocollo che e viceversa, perché voi poteste fare lo stesso. Quindi attenzione, no? Certo che se lei come me, perché siamo entrambi europeisti, abbiamo in mente gli Stati Uniti d'Europa, questo sarà un po' più difficile, insomma.
Sì, siamo arrivati così lato lei aveva cominciato, chiedendo cosa è l'Unione Europea. Allora, si può definire l'Unione Europea in tante maniere. È certamente un progetto politico che tende a sviluppare o a promuovere l'unificazione del continente e la messa insieme dei paesi per organizzarsi, per fare politica insieme. Walter Hallstein, il primo presidente della Commissione, ha detto la Comunità Europea, come si chiamava allora, è una federazione incompiuta. È una federazione incompiuta. Si potrebbe anche dire che l'Unione Europea è un processo, infatti l'Unione procede e le sue istituzioni, le sue procedure si sviluppano e io sono convinto che si sviluppano verso gli Stati Uniti d'Europa, forse non chiamiamoli oggi così, ma si sviluppano verso una unione politica che ha sempre più caratteristiche come gli stati li avevano ieri, anche oggi, e che certamente dovrebbe arrivare a un punto per fare le politiche che gli stati nazionali non possono più fare perché sono più troppo piccoli, troppo deboli, che fanno insieme queste politiche. E siamo su questa strada e se guardiamo indietro nell'anno 52, quando il processo di integrazione europea ha cominciato con la Comunità Europea del carbone e dell'acciaio, dopo 58 c'era la Comunità Economica Europea e così via, abbiamo fatto una strada molto importante, molto importante. Non si poteva immaginare, neanche Adenauer, Schumann, De Gasperi si immaginavano che fra 50 anni saremmo arrivati a questo punto. Allora, io sono convinto, non solo perché sono ottimista, che andiamo in questa direzione e si tratta naturalmente di gestire questo sviluppo bene, in maniera democratica, in maniera trasparente, liberale, eccetera, per arrivare a un prodotto che ci piace, che piace a tutti.
Il problema è che questo passaggio, la sua lettura si direbbe in termini tecnici, una lettura funzionalista o neofunzionalista, no? Cioè era l'idea, tra l'altro lo Spinelli criticava, che mettendo insieme delle funzioni, carbone, acciaio, agricoltura, pesca, eccetera, eccetera, piano piano, no? Fai una cosa insieme oggi, fai una cosa insieme domani, poi alla fine fai anche il governo e la politica insieme. In realtà questo passaggio, loro lo chiamavano, insomma, i neofunzionalisti lo chiamavano il processo di spillover, cioè sì, il intestino, lo spandere, che le funzioni economiche e sociali sarebbero traboccate oltre, e avrebbero creato un processo di integrazione anche politica. Questo ancora non c'è stato pienamente, ci sono però
70 anni di pace,
ci sono, ma quello sicuramente, insomma, sì, è già abbastanza, no?
Anche l'Italia era divisa in tanti staterelli e piano piano ci è unita. Per essere pignolo volevo dire che Harvey scoprì la circolazione del sangue, studiava a Padova, l'Università,
certo,
di Padova, quindi c'erano già questi...
Assolutamente sì, certo.
Bene, mi sembra che dobbiamo finire perché sì, ci hanno già chiamato.
Ti ringrazio molto, davvero.
Volevo dire una cosa.